Buona domenica ad ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, un saluto da parte di Niccolò Vecchia, ben ritrovati con Cedi Buono. Cedi Buono che, come vi raccontavo già la scorsa settimana, per queste domeniche estive di luglio e di agosto vi proporrà delle trasmissioni inedite, nuove, con un filo conduttore che poi ci accompagnerà ad un appuntamento importante, quello per la 16ª edizione di Terra Madre Salone del Gusto 2026, che celebrerà anche il 40esimo anniversario di Slow Food Italia, un appuntamento molto importante per Slow Food Italia e internazionale, a cui Radio Popolare parteciperà quest'anno con diverse trasmissioni che andranno a trasmettere dal centro di Torino dal 24 al 27 di settembre, raccontando quello che succederà, insomma, in questa nuova edizione di Terra Madre. E per arrivarci, Cedi Buono riprenderà un tema che abbiamo trattato soprattutto nelle prime stagioni della trasmissione 10 anni fa, quello dei presidi Slow Food. Il tema di questa edizione di Terra Madre è proprio concentrato sulla biodiversità e il progetto dei presidi Slow Food è direttamente collegato proprio a questo macro tema. Ne parliamo tra pochissimo con la nostra ospite di oggi. Vi ricordo soltanto che se volete scrivermi e mandarmi le vostre opinioni, critiche, proposte, la mail è vecchia@radiopopolare.it, mentre invece Cedi Buono la trovate anche in podcast sul sito radiopopolare.it, sulla nostra app e sulle principali piattaforme dedicate appunto ai podcast. E dunque, in questa nuova puntata di Cedi Buono, come vi raccontavo la settimana scorsa, continuiamo a parlare di presidi Slow Food. La settimana scorsa abbiamo ricordato un rapporto, una relazione speciale, intensa, che questa trasmissione ha avuto con il progetto dei presidi Slow Food proprio nelle sue prime stagioni, 10 anni fa, e abbiamo raccontato alcuni di questi presidi andando in giro per l'Italia, e continueremo a farlo anche nel corso di questa estate, poi in preparazione a questa edizione speciale di Terra Madre 2026 a Torino, a cui Radio Popolare parteciperà con diverse trasmissioni. Per farlo, per continuare a parlare di presidi Slow Food e per parlare soprattutto di cosa sono oggi i presidi Slow Food, diamo nuovamente il benvenuto in trasmissione a Serena Milano, direttrice generale di Slow Food Italia. Buongiorno intanto Serena e grazie di essere di nuovo con noi.
Buongiorno e grazie a voi per l'ospitalità.
Nel corso della tua vita a Slow Food, che insomma ha preso buona parte, diciamo, della tua vita professionale, ti sei dedicata in maniera particolare proprio ai progetti di Slow Food per la tutela della biodiversità, e all'interno di questi progetti i presidi sono certamente una delle cose più importanti, dei lavori più ricchi e più articolati che Slow Food ha messo in campo. Intanto vorrei dare occasione anche a te di raccontare qualcosa della tua percezione di come i presidi Slow Food sono diventati quello che oggi possiamo raccontare che siano, insomma, la storia secondo te dei presidi Slow Food, come la possiamo raccontare o riassumere ai nostri ascoltatori, quali sono state le idee da cui poi si è creata questa cosa chiamata presidio Slow Food.
Ma sì, allora, tutto è cominciato perché noi ci siamo resi conto 30 anni fa sostanzialmente che tutto il lavoro che stavamo facendo di valorizzazione della ristorazione tradizionale, la guida delle osterie, la promozione, anche la riscoperta della convivialità, rischiava di diventare folklore, perché era importante andare a monte, andare a capire quali erano i prodotti alla base di questa ristorazione, ed è in quel momento che ci siamo resi conto che stavano scomparendo. Quindi ci siamo resi conto appunto che era importante lavorare sull'agricoltura e non soltanto sulla cucina e sulla ristorazione. Quindi il primo passo è stato capire, identificare, catalogare i prodotti che rischiavano di scomparire con l'arca del gusto, ma poi di nuovo ci siamo resi conto che non bastava segnalare il rischio di scomparsa, raccontare che esistono questi prodotti, descriverli, ma era importante fare qualcosa di concreto per sostenere i produttori, perché c'era e c'è un tema molto importante, che è il mancato ricambio generazionale. Noi abbiamo un patrimonio immenso di prodotti, di varietà vegetali, di pani, salumi, formaggi, e però abbiamo un'età media molto molto elevata dei produttori. E questi sono saperi che non basta scrivere, devono essere trasmessi con l'esperienza, col lavoro quotidiano. Quindi, se non c'è velocemente un'attenzione, un coinvolgimento dei giovani, un passaggio di conoscenze, noi rischiamo di perdere tutte queste conoscenze nel giro di una o due generazioni. Quindi questo è stato il dato di partenza
Certo.
che ci ha portato a realizzare i primi 100 presidi, e poi ad andare avanti. Il progetto dei presidi è uno dei più longevi, perché oltre appunto ha quasi 30 anni ormai, e continua ad essere un progetto sempre nuovo. Ecco, non è una replica. Adesso siamo a oltre 400 presidi, però attraverso questo progetto che ci ha costretti, in senso positivo, però a uscire dagli uffici, andare sul campo, ma proprio letteralmente sul campo con gli agricoltori, nelle stalle, sulle barche dei pescatori, in montagna, nelle malghe. Ecco, il fatto di aver conosciuto direttamente la vita, il lavoro di queste persone ci ha resi anche meno schematici, meno dogmatici, più capaci di comprendere la complessità, e ci ha fatto scoprire molte tematiche. Per cui, grazie al progetto dei presidi, noi abbiamo lavorato sul fronte del latte crudo e della biodiversità invisibile, per esempio, perché ci siamo resi conto che la maggior parte di questi prodotti, pani, salumi, formaggi, sono frutto di fermentazioni, e quindi la biodiversità invisibile, che sta scomparendo ancora più velocemente di quella visibile, è altrettanto fondamentale ed è da tutelare. Quindi la battaglia sul latte crudo, per esempio, o per difendere il pane realizzato con il lievito madre, e in generale la difesa dei lieviti autoctoni. Ci ha portato in montagna, ci ha portato a capire quanto fosse e quanto per il nostro paese l'importanza delle aree interne e delle terre alte, perché ci siamo resi conto che la stragrande maggioranza di questa biodiversità non la si trova nelle zone di pianura, dove prevale la monocoltura, l'agricoltura intensiva. Non la si trova in pianura padana questa biodiversità, la si trova nelle terre alte, nelle aree interne, che poi rappresentano, che sono spesso definite marginali, ma in
Marginali.
realtà rappresentano più del 70% del nostro paese. Quindi bisognerebbe anche capovolgerla questa narrazione, perché in realtà sono la parte preponderante del paese. E quindi ci siamo resi conto che questi prodotti si trovano in queste aree, che tutte aree a rischio di abbandono, a rischio, e quindi a rischio idrogeologico, per cui salvarli e valorizzarli diventa un'operazione politica e strategica anche di rinascita e rigenerazione delle aree interne. E Questo per dire che attraverso i presidi noi, e sono stati una scuola per noi produttori, per i tecnici che hanno lavorato con noi, per i docenti universitari. Io ricordo la conversazione con un docente di agraria che mi disse: io ho imparato di più facendo, seguendo i presidi con voi che non facendo, studiando e facendo mille corsi all'università. È stata ed è un'università quella dei presidi che ci permette di sviluppare nuovi temi e di capire e di aggiungere sempre dei tasselli, per cui all'inizio era soprattutto valorizzare la diversità dei saperi. Poi è diventato sempre più importante l'aspetto ambientale, quindi attraverso i presidi abbiamo imparato a conoscere l'agroecologia. E quindi tutte quelle pratiche agronomiche che difendono la fertilità del suolo, le rotazioni, il sovescio, le consociazioni. Abbiamo attraverso i presidi capito, approfondito e capito il tema del benessere animale, quindi di come allevare rispettando l'etologia degli animali, che è difficilissimo perché è diverso a seconda dei contesti, e non, se, è diverso allevare gli animali in maremma o in cima a una montagna.
Certo.
Insomma, è una palestra continua di temi che poi hanno una rilevanza politica, sociale, economica, ambientale, e siamo, le difficoltà sono tante, però noi abbiamo fatto l'anno scorso un'analisi su un campione significativo, perché abbiamo analizzato il 20% dei presidi, ne abbiamo presi in esame 80-100 su 400, quindi un campione significativo.
Certo.
E i dati sono confortanti perché è decisamente più alta la percentuale di presenza di giovani, di presenza delle donne rispetto alla percentuale media che è quella dell'agricoltura
Certo,
italiana.
certo.
Quindi vuol dire che quando c'è un prodotto legato a un territorio che rispecchia quel territorio in tutta la sua filiera, quando c'è una razza autoctona, quando c'è un sapere antico, quando c'è un paesaggio, quando c'è un mix di elementi ambientali, culturali, c'è anche i produttori sono diversi, hanno una passione diversa, hanno un amore diverso per la natura, per l'ambiente, per il paesaggio. E quel contesto è un contesto che può essere interessante per i giovani.
Certo, assolutamente. Stiamo parlando con Serena Milano, vi ricordo, direttrice generale di Slow Food Italia. Parliamo dell'attualità e della realtà dei presidi Slow Food oggi e anche della sua poi possibile evoluzione nel futuro. La domanda che vorrei fare ha a che fare proprio con la vostra analisi del lavoro fatto in questi decenni in cui i presidi Slow Food sono stati appunto un progetto così importante, ricco e in costante crescita. Quali sono state le cose che avete anche imparato grazie all'esempio di alcuni di questi presidi per migliorare l'efficacia dei presidi? E poi la cosa che vorrei chiedere ha a che fare anche con la durata dei presidi, perché quello che mi chiedo è se l'obiettivo sia quello poi a un certo punto di non avere più bisogno, diciamo, di proteggere alcune di queste specialità, di questi prodotti, di queste particolarità agricole che caratterizzano la biodiversità italiana e non soltanto, dato che i presidi sono in tutto il mondo. Ci sono appunto dei presidi di cui felicemente a un certo punto non c'è stato più bisogno, è uno degli obiettivi che tuttora, fa parte di questo progetto?
Allora, alla prima domanda, Potrei dire, ecco, noi abbiamo sempre teorizzato l'importanza di mettere sullo stesso piano saperi scientifici, saperi tradizionali. Abbiamo sempre nei nostri eventi, che sono sempre eventi culturali, di incontro, di dialogo, facciamo sempre molta attenzione a mettere insieme sullo stesso palco, con la stessa rilevanza, un docente, un giornalista, un pastore, un contadino, e ascoltiamo con la stessa attenzione, la stessa curiosità e la voce di tutti, e siamo convinti che appunto si possa portare a un cambiamento soltanto grazie all'unione di questi saperi. Attraverso i presidi, noi questa cosa che dicevamo e teorizzavamo l'abbiamo messa in pratica. L'abbiamo messa in pratica, e i produttori ci hanno insegnato tanto, ci hanno insegnato ad accogliere la complessità. Non esiste il giusto e sbagliato, esistono dei percorsi di miglioramento. Quindi anche i nostri presidi non sono perfetti, sono percorsi in cui l'obiettivo è ridurre sempre di più fino a eliminare i pesticidi, sono cercare di appunto di migliorare sempre di più la gestione degli animali, ma non sono perfetti, non c'è una realtà perfetta e noi mettiamo il bollino sulla realtà perfetta. C'è una realtà che ha un obiettivo positivo, che condivide un obiettivo, una visione, e che fa dei passi mediando con il contesto climatico, la sostenibilità economica. E quindi noi abbiamo imparato molto, perché quando la cultura su questi aspetti è libresca, si rischia di essere dogmatici, no?
Certo.
Di dividere i buoni dai cattivi, ecco. E invece la realtà non è così, e noi l'abbiamo imparato e continuiamo a impararlo. Questo ci crea anche un po' di problemi di comunicazione, perché la comunicazione ha bisogno di dichiarazioni nette, no? Precise, di slogan abbastanza. E invece noi diciamo sempre: sì, però in quel contesto bisogna comprendere che, quindi ci complica sempre un po' la narrazione, però è una lezione fondamentale che ci permette anche di avere autorevolezza con i produttori, perché si rendono conto che appunto non abbiamo un approccio scolastico, e capiamo e incominciamo ad avere, dopo così tanti anni, esperienza della loro vita reale, dei loro problemi concreti. Quindi il dialogo è sempre più costruttivo, ecco,
Certo.
e questo credo che sia fondamentale. Per riuscire a cambiare qualcosa nel mondo del sistema alimentare, perché non c'è niente di peggio che andare in una malga a 2000 metri, dove un pastore fa una vita faticosissima, e fare la lezione, ecco, pretendere di fare una lezione di agroecologia o di benessere animale. Tutto invece si basa sul dialogo, ecco,
Certo.
e noi questa cosa l'abbiamo proprio imparata anche a nostre spese, ecco. Invece
Sì.
la seconda domanda. Allora, i presidi in realtà per noi non sono solo progetti che quindi hanno un inizio e una fine, per noi sono comunità di produttori che proprio loro presidiano un territorio, e anche quando il percorso è stato positivo e quindi hanno fatto molta strada, per cui magari ci sono realtà dove si è partiti con 4-5 produttori anziani e poi si sono aggiunti giovani, spesso laureati. Quindi consideriamo quel presidio un presidio che ha funzionato, che ha ottenuto dei risultati. Ma non è mai al riparo, non è mai, è sempre comunque, siccome il presidio è un sistema locale, perché è legato a uno specifico territorio, ha sempre una una fragilità in sé, perché basta pochissimo, basta un'alluvione, basta un evento estremo, appunto, oppure basta un'oscillazione del mercato, basta qualunque cosa, basta che venga a mancare il produttore che traina tutti gli altri. Sono ecosistemi proprio molto fragili, quindi anche quando hanno fatto un percorso positivo, noi non decidiamo, boh, non avete più bisogno di niente, quindi il presidio non c'è più. Quello che succede è che i presidi più strutturati, quelli che hanno fatto un percorso più appunto di successo, non so se usare questa parola, però quelli che hanno fatto un percorso positivo diventano buone pratiche per gli altri, e quindi facciamo spesso, organizziamo spesso scambi, visite, scambi di esperienze, perché è molto più efficace vedere come in un'altra realtà si è affrontato un problema, si è trovata la soluzione, che non sentirlo in un'aula o in un workshop, ecco.
Certo.
Quindi diventano alcuni presidi diventano presidi che esempi per gli altri, e a volte anche sostengono. Abbiamo una serie di presidi che abbiamo definito eccellenti e solidali, che mettono insieme come produttori, danno un sostegno economico per realizzare nuovi presidi. E anche questo è un bel segno perché dà l'idea di questo progetto come una rete di progetti.
Certo, molto interessante quello che ci sta raccontando Serena Milano, direttrice generale Slow Food Italia. Noi facciamo questo racconto poi nel corso delle prossime puntate, Steve dice di buono, racconteremo alcuni di questi presidi, magari proprio alcuni di quelli di cui stava parlando ora Serena Milano, che possono rappresentare degli esempi, dei modelli anche per quelli più invece più giovani, che ancora devono crescere, e magari anche di questi presidi eccellenti e solidali. Terra Madre, come dicevamo, sarà dal 24 al 28 di settembre nel centro di Torino, e parteciperemo con questa trasmissione e con altre trasmissioni di Radio Popolare. I presidi Slow Food sono da sempre una parte importante di Terra Madre Salone del Gusto.
Assolutamente sì, ci saranno, ce ne saranno centinaia, distribuiti su tutte le regioni italiane, e poi come al solito arriveranno presidi anche da molte altre parti del mondo, Europa,
certo,
ma non soltanto.
Certo,
sì.
Certo. E quindi ci sono anche occasioni di incontrare poi da parte del pubblico i produttori, parlare con loro, oltre che insomma comprare i prodotti, che poi è la cosa che magari lasciamo in fondo, però insomma è la possibilità anche di conoscere direttamente queste realtà e questi produttori. Immagino che soprattutto per coloro che arrivano dall'estero sia un'esperienza comunque interessante e emozionante quella di partecipare a un evento come Terra Madre ogni 2 anni, insomma.
Sì, Terra Madre è sempre un momento potente, tant'è che ci sono produttori che continuano a ricordare di aver partecipato come momenti quasi mitici della loro vita, perché è il momento in cui loro, che sono abituati a essere realtà appunto abbastanza fragili, isolate, perché poi chi lavora in agricoltura non ha molto tempo libero, non ce l'ha proprio, non ha la domenica, non ha le vacanze, quindi è sempre nella propria azienda, e spesso ha una sensazione anche di solitudine, di isolamento, di essere, e invece lì i produttori si riconoscono, riescono a comunicare anche se non parlano la stessa lingua, e si rendono conto di essere in tanti e di essere un movimento, ecco, perché poi lì si ritrovano non produttori qualsiasi, ma tutti produttori che hanno una stessa idea di cibo, di agricoltura rispettosa della terra, della salute, e del cibo che noi riassumiamo con i tre aggettivi buono, pulito e giusto. Ecco, sono tutti produttori che nel quotidiano lavorano per questo, a volte scoraggiati perché rappresentano una minoranza e non la più sostenuta sicuramente dalle istituzioni e
Grazie a voi, a
dall'economia,
presto.
la terra madre scoprono di essere in tanti e di avere anche una voce importante.
Serena Milano, grazie per quest'altro racconto e ci ritroveremo ancora probabilmente a questi microfoni, magari proprio da Torino durante Terra Madre. Per oggi grazie ancora, buona domenica e a presto.
Grazie a voi e a presto.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata di C'è di Buono e io vi do appuntamento alla prossima domenica dalle 12.30 alle 13 e inizieremo proprio questo viaggio nuovo attraverso i presidi Slow Food italiani. Per quest'oggi invece è tutto, ricordatevi i podcast se volete su radiopopolare.it sulla nostra app, tra poco le notizie del giornale radio. Ciao da Nicola Vecchia.